Digestivo Sport. I protagonisti dello sport marchigiano.
Amici sportivi, buongiorno, buon pomeriggio, buon Digestivo Sport. Con l'inizio del girone di ritorno, con l'inizio del 2020, siamo ritornati con questo nostro appuntamento. Buongiorno e buon Digestivo a Giuseppe Moreschini.
Sì, buongiorno, buon Digestivo, buon 2020.
E sarà un digestivo corposo, visto quanto mangiato durante la pausa natalizia. Che dici, Beppe?
Sì, ci sono delle scorie ancora da smaltire. Comunque, vabbè, recuperiamo in fretta, su.
Ok, allora le prime scorie le smaltiamo con il nostro primo ospite, che è Alberto Virgili, delle Matelica. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
E prima di parlare di Serie D, parliamo dell'importante riconoscimento che ha avuto il Matelica, ora Scuola Calcio Elite.
Sì, era un obiettivo che ci eravamo posti 3 anni fa al mio arrivo, e oggi credo che ci siano tutte le possibilità e i requisiti per poter essere maturi, per poter fare questo passo, e quindi abbiamo avviato questo percorso. È un percorso fatto di tante cose. Tra le più importanti possiamo ricordare una formazione sia per i tecnici che per i genitori dei giovani atleti, che noi cerchiamo di far partecipare quindi a questa formazione, a questo percorso che abbiamo intrapreso da pochi mesi in sostanza.
Ci è previsto anche un evento nei prossimi giorni, a breve?
Sì, il primo evento formativo che noi faremo per un aggiornamento in loco sarà lunedì prossimo, il 13 gennaio, che faremo qua nelle strutture del nostro settore giovanile a Matelica, e sarà un evento di formazione pratico e teorico, dove avremo ospite il tecnico del Parma, Michele Saltori, che attualmente allena l'Under 15 professionisti del Parma. E questo è solo il primo di una serie di eventi che noi stiamo cercando di mettere in piedi e che sarà itinerante, nel senso che in parte saranno qua a Matelica, dove daremo la possibilità sia ai nostri tecnici ma anche a quelli del territorio, quindi aperto gratuitamente a tutte le società, ai tecnici delle società del territorio vicino, e prossimamente cercheremo di portare scuole calcio, diciamo, non solo italiane ma anche la scuola europea, quindi dei club professionistici che verranno a Matelica. Ultimo, saremmo pronti ad andare con i nostri tecnici all'estero per poter in qualche modo far vedere, aprire gli orizzonti appunto ai nostri allenatori per quello che riguarda l'aspetto metodologico, che non solo in Italia si lavora bene ma anche all'estero, e quindi un confronto di questo tipo.
Sì, salve Virgili, Peppe Moreschini. Dunque, continuando a parlare del settore giovanile, per l'appunto della scuola calcio d'élite, non è cosa che capita a tutti, visto che di scuole calcio abilitate ce ne sono poche in regione, non sono tantissime. Questo significa, come è anche elencato fino a questo momento, che si stanno cercando di fare le cose per bene a Matelica.
Sì, credo che questo sia un passo importante, ripeto, non solo per la nostra società ma anche per il territorio, perché comunque non è facile per tutti i tecnici delle società dilettantistiche, che sono, diciamo, la stragrande maggioranza del nostro territorio, se non la totalità, poter avere una possibilità di confronto a chilometri zero quasi, e comunque che possa stimolare il confronto, che possa mettere in luce tutto quello che di buono si fa nel nostro territorio nazionale. Quindi è un'opportunità dove la scuola calcio d'élite di fatto è un braccio armato della federazione, non è solo uno slogan o un'etichetta, ma dovrà diventare un punto di riferimento. Quindi tutto quello che possiamo pensare dal comportamento, dal metodo di insegnamento che dobbiamo portare avanti e che dobbiamo essere assolutamente allineati a quelle che sono le richieste federali e che comunque qualificano la nostra struttura e i nostri tecnici.
Allora io direi che possiamo cominciare a parlare anche della giornata di Serie D, salutando anche l'altro nostro ospite che è Andrea Mosconi, tecnico del Tolentino. Buon pomeriggio, mister.
Ciao, salve a tutti, ben ritrovati.
Grazie, ben ritrovato anche a lei. Io parto subito dicendo che per il Tolentino 2 vittorie consecutive e 4 risultati utili consecutivi. La strada è quella giusta?
Giusto, i risultati sono 5, a parte quello però va bene uguale, ci sta. Due vittorie fuori casa importantissime, su due campi, Giulianova e San Giusto, anche se hanno giocato a Giulianova, importanti, che ci danno forza e coraggio per proseguire l'avventura.
È stata giornata anche positiva per il Matelica, Virgili, prima di salutarci.
Sì, abbiamo ripreso bene un cammino che avevamo portato avanti fino alla sosta. E sicuramente la classifica potrebbe dire che era un impegno sulla carta facile, ma così non lo è stato, non è retorica, ma assolutamente abbiamo visto un Cattolica che ha idee di gioco e che se non sei attento e se non porti avanti con applicazione tutte quelle che sono le idee del mister e la continuità dei risultati che stiamo avendo, non è facile poter strappare 3 punti in un campo come quello, quindi siamo stati bravi in questo e adesso dovremo continuare cercando di fare più punti possibili.
Temete il Monte Giorgio?
Il Monte Giorgio è una squadra che comunque ci ha battuto all'andata, è una squadra che è molto pratica, che bada al solo, che riesce sempre a metterti in difficoltà e quindi sarà una partita che dovremo essere attenti a approcciare nella giusta maniera e cercare di fare i 3 punti come ogni domenica l'obiettivo ci impone.
Grazie allora ad Alberto Virgili per essere stato con noi. Complimenti per il settore giovanile fiorente delle Matelica. Buon pomeriggio.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
E Giuseppe Moreschini per Andrea Mosconi.
Sì, salve mister, un Tolentino che ha fatto tutto bene domenica contro la San Giustese, tranne forse l'ultima parte, da quello che ho sentito anche dalle dichiarazioni lì del dopogara, insomma, qualcosa da rivedere in quel finale.
Sì, non abbiamo gestita bene, partita che doveva essere chiusa. Ci sta che gli avversari possano fare gol su rigore, palla inattiva. Non abbiamo gestito bene i 2 minuti di recupero e abbiamo concesso un'altra punizione importante a livello di rigore quando per 90 minuti non si erano mai affacciati dai parti nostre. Lì dobbiamo migliorare, crescere, perché le partite si possono tranquillamente portare a casa senza soffrire, come abbiamo fatto domenica con una partita che potevamo vincere tranquillamente 3-4-0 e sarebbe stato un dramma calcistico se ci pareggiavano.
Come ha sottolineato, 5 risultati utili, 3 vittorie, 2 pareggi, insomma il cammino è decisamente importante in quest'ultima parte. Tolentino che ha risolto tutti i suoi problemi?
No. Tolentino adesso sta raccogliendo quello che merita in campo. Noi nella prima parte non abbiamo raccolto quello che meritavamo, ma un po' per episodi, un po' per squadra neodebuttante, però la squadra ha lavorato sempre bene e sicuramente non si meritava il periodo negativo, però quello è stato un percorso di crescita, sicuramente ci ha fatto maturare perché siamo stati sempre nelle zone basse con l'acqua alla gola e ci ha insegnato a soffrire, andare contro tutti gli eventi e sicuramente adesso siamo anche più forti, però è un Tolentino che sta in debito con tutti.
Forse un po' più tranquilli adesso?
Ma la tranquillità su questo girone secondo me non esiste, perché purtroppo dopo un girone come abbiamo fatto noi, penalizzato da tante cose, che non fa i risultati, questa striscia positiva ti fa respirare, però basta una sconfitta che ritorni nel limbo, perché purtroppo abbiamo fatto pochi punti nel girone d'andata. Per stare tranquilli bisogna continuare con questo trend e fare altrettanti risultati positivi, e allora a quel punto magari una squadra come la nostra si può permettere anche una battuta d'arresto. Adesso non ci possiamo permettere nulla perché abbiamo raccolto poco dall'inizio del campionato.
Domenica arriva il Fiuggi, c'è la possibilità di raggiungerli in classifica a quota 24.
Ah, quello sarebbe un capolavoro calcistico. Il Fiuggi è una delle squadre più importanti di questa categoria, anche loro hanno raccolto poco, una squadra che a livello offensivo c'ha attaccanti più forti, è una squadra complicata, è una squadra complicata e è difficile, noi dobbiamo lavorarla bene. Sicuramente non possiamo permetterci di fare una gestione come San Giusto mi può essere stata bene perché era la prima partita dopo la ripresa della sosta, però possiamo fare meglio e dobbiamo fare meglio, perché sennò con loro non ne veniamo a capo.
Io ricordo anche che il Tolentino è tra le migliori quattro squadre d'Italia, le quattro semifinaliste della Coppa Italia, appunto, di Serie D. Mister, baratterebbe la salvezza con la conquista della Coppa?
Certo, noi in Coppa faremo di tutto, perché è una soddisfazione per la società, però l'obiettivo primario nostro della società è fare bene in campionato. Non cambieremo programmi, non cambieremo niente, la semifinale è un giusto premio per il percorso che abbiamo fatto, ci siamo arrivati meritandola e ci giocheremo alla grande, però prima di tutto la nostra Serie D è la Serie A. E la Serie A è salvata, è inutile che vinciamo la Coppa Italia e poi retrocediamo. Noi dobbiamo portare avanti il campionato, salvarci alla grande, perché Tolentino come struttura, come settore giovanile importante, la D è la categoria giusta.
Bene, allora grazie ad Andrea Mosconi per essere stato con noi. Buon pomeriggio, buon lavoro, in bocca al lupo.
Grazie, crepi il lupo, un abbraccio, a presto.
Allora Giuseppe, prima di tuffarci nel campionato di eccellenza, e abbiamo già in collegamento, anzi lo salutiamo subito, il nostro ospite, il tecnico del Montefano Roberto Lattanzi, buon pomeriggio.
Salve, buon pomeriggio a tutti.
Dicevo Giuseppe, forse 10 giorni di pausa fanno dimenticare gli appuntamenti con questo Digestivo Sport. E ti restituisco il compito che già è stato tuo.
Evidentemente bisogna ricordare alcune cose, in effetti sì, la replica questa sera 21:45, poi per il podcast, per riascoltare questa puntata e anche tutte le precedenti che abbiamo fatto da novembre fino alla sosta natalizia.
Sembra ieri che abbiamo iniziato, già siamo al secondo mese.
Hai tenuto il conto? Io no.
Allora... Bene, tra il serio e il faceto, Roberto Lattanzi, quanto è stata importante la vittoria di Fabriano?
Molto, molto importante, perché in questo momento il Fabriano, tra l'altro, insomma, è lì vicino a noi in classifica, quindi inizia nel migliore dei modi il giorno di ritorno, dove bisogna sbagliare veramente il meno possibile, perché poi, come dico sempre, non c'è più possibilità di replica, quindi andare a vincere a Fabriano contro quella che in questo momento è una nostra diretta concorrente è stato veramente una cosa molto importante per noi. E abbiamo fatto una buona gara in trasferta, vincere due partite di seguito in trasferta insomma è una cosa per noi anche inusuale, insomma molto molto difficile, e abbiamo fatto, ripeto, una buona gara, siamo stati attenti, abbiamo subito anche in alcuni lunghi tratti della partita il Fabriano, ma ci sta, perché comunque lo va a affrontare in casa loro, su un terreno completamente diverso dal nostro, anche pesante, l'altro giorno era così, quindi abbiamo sofferto in alcuni momenti della partita, però siamo stati bravi a tenere, a non subire gol e poi a sfruttare le occasioni che ci abbiamo avuto, qualcuno l'abbiamo sbagliato, una per fortuna con Bonacci abbiamo fatto gol e poi abbiamo portato a casa questi 3 punti.
Sì, ciao Roberto.
Salve.
Quanto è difficile questo campionato, perché c'è un equilibrio davvero incredibile tra zona play-out e centro classifica, insomma, stanno praticamente tutte lì.
Sì, infatti sì, stavo appunto notando questo. Penso che quest'anno sia veramente tanto tanto equilibrato e ci vorranno sicuramente, per noi che dobbiamo ottenere, cercare come obiettivo insomma di ottenere la salvezza, dovremo fare sicuramente qualche punto in più del previsto. Credo che nell'asticella bisogna alzarla, bisogna fare più punti del previsto per essere fuori dalla zona play out. E sì, è molto complicato, come vedete anche le squadre di bassa classifica vanno a far punti contro le prime della classe, quindi ogni partita ha una storia e bisogna quindi prepararsi sempre al massimo senza lasciare nulla al caso e in nessun allenamento, se ti vuoi trovare pronto la domenica e cercare di fare del meglio. Insomma, un campionato equilibrato e molto livellato verso l'alto, credo, in quest'anno, dove non ci sono squadre che insomma sono materasso e non ci sono nemmeno squadre imbattibili. Però
adesso domenica avete il Valdichendi, una squadra che conoscete a menadito, visto che l'avete affrontata, quella squadra che avete affrontato di più in questa stagione.
Sì, abbiamo una delle squadre che c'è più vicine a noi anche geograficamente, quindi conosciamo un po' anche i loro giocatori e la conosciamo anche perché l'abbiamo affrontata sia in Coppa Italia, dove sia in Coppa Italia che in campionato abbiamo sempre fatto pareggi e anche rispicchiava anche un po' l'andamento della partita, quindi tra noi e loro c'è stato sempre un grandissimo equilibrio, in alcuni tratti della partita meglio noi, in altri meglio loro, poi alla fine i pareggi sono stati sempre il risultato più giusto che il campo diceva. Quindi è partita difficile adesso, perché noi non ci dobbiamo innanzitutto far trovare impreparati o magari poco attenti, sai, quando si viene da una vittoria esterna magari poi mollare un po' l'attenzione, invece non ce lo possiamo assolutamente permettere in questo momento di campionato, non ce lo possiamo permettere anche perché Valdichendi è squadra forte, ben allenata, squadra che sa salire la sua in questo momento di campionato anche in trasferta, quindi bisogna veramente stare attenti e prepararsi nel migliore dei modi, perché come dicevamo prima, per raggiungere la quota salvezza quest'anno insomma bisogna fare qualche punto in più del previsto, quindi bisogna iniziare a non sbagliare e non sbagliare tutte le partite, a cominciare appunto dalla prossima.
Da esperto conoscitore della categoria, del campionato di eccellenza, una corsa al vertice, al primo posto, davvero avvincente, come la vedi?
Sì, la vedo veramente avvincente, anche perché il Gallo è lì, sorprendentemente, anche se non troppo, perché comunque è sempre una squadra ben attrezzata e soprattutto forse non ha una rosa ampissima, però negli 11 titolari è veramente una squadra formidabile, quindi non prima in classifica ma non senza troppe sorprese. E poi dicevamo dell'Ancona che è partita male, però il campionato dice che già ancora, vista la vittoria domenica, già si è rimessa in corsa, quindi probabilmente lei potrà tornare a recitare i ruoli di protagonista. Quindi mi vedo un'Ancona che per la fine del campionato sarà lì a duellare per il primo posto, questo sicuramente.
E allora noi salutiamo Roberto Lattanzi, lo ringraziamo per essere stato con noi, ovviamente un grossissimo in bocca al lupo. Buon pomeriggio.
Grazie infinite, in bocca al lupo a voi e per la trasmissione, complimenti e buon pomeriggio a tutti.
Grazie e andiamo di volata, Giuseppe, a parlare del girone A di promozione, salutando Yuri Bugari, il tecnico del Camerano. Buon pomeriggio.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
Allora, Giuseppe, io direi di chiedere a mister Bugari che sapore ha la prima vittoria in campionato.
Era ora, ci voleva, perché la squadra ancora non aveva mai vinto, neanche dopo il mio arrivo, quindi è stata accolta a braccia aperte, ma comunque è stata ottenuta con una buona prestazione che è stato frutto di tanto sacrificio qui sotto le feste, insomma.
Giuseppe.
Sì, dunque, ovviamente Camerano è ultimo in classifica, prima vittoria. È tutto in salita il cammino. Che prospettive avete, insomma, quante speranze vi date per questa salvezza?
Ma, il cammino è tutto in salita, le speranze ce ne sono tantissime. È anche vero che adesso io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, comunque siamo a 10 punti dalla salvezza, perché mi sembra che quella fuori il play-out ne ha 18. Quindi ci sono rimaste 14 partite, è vero che ce n'è da vincere tantissime, però anche tramite play-out la salvezza può arrivare, quindi noi siamo fiduciosi e speranzosi.
Speranzosi dato anche per i rinforzi che sono arrivati a dicembre, insomma una squadra che si è rinforzata, quindi ovviamente ci credete.
Sì, sì, esattamente, sì, la società era la prima a crederci, io subito dietro, quindi abbiamo fatto degli acquisti mirati, dei rinforzi, e niente, sta a noi, insomma, arrivare alla fine con l'obiettivo.
Come la vede questa corsa, insomma, con le altre concorrenti, perché c'è Candiano, il Barbara, la Mazzorca, il Vassoia, la stessa Bassotempese, insomma sono squadre abbastanza attrezzate anche queste.
Sì, io dico per esperienza, da quando sono arrivato, le sette partite che ho fatto, ho visto squadre, insomma, che avevano più che altro quella diciamo mentalità libera, no? Che giocavano col fatto di avere già avuto vittorie, insomma, e noi invece ci pesava quello e ce la siamo giocata a viso aperti con tutti, nonostante comunque le sconfitte che sono arrivate. E diciamo che la nostra era più una cosa mentale, perché subito dopo, subito il gol, andavamo giù e non avevamo la forza di reagire, ma prima il gol ce la giocavamo alla pari.
Quando si è sul fondo della classifica, mister, tutti gli avversari sono temibili, tutti gli impegni sono difficili. Il Villa San Martino?
Villa San Martino è una squadra che conosco poco, sinceramente, però qualche informazione l'ho presa, è una squadra ben organizzata, che sono ragazzi che si conoscono, e è temibile fuori casa perché comunque ha fatto di buoni risultati, quindi noi l'affronteremo, come ho detto i ragazzi, come se fosse una finale, ma queste sono parole sempre scontate. Però quello che noi andiamo a fare da qui in avanti è un campionato a parte, è iniziato sabato scorso e a loro io ho detto paradossalmente che siamo primi, come la Biagio e le altre squadre lassù che hanno vinto. Quindi affrontiamo il campionato così, ecco, queste 14 partite.
Bene, e allora un grossissimo in bocca al lupo a lei e al suo camerano. Grazie per essere stato con noi. Buon pomeriggio.
Grazie, arrivederci, buon pomeriggio.
E andiamo a salutare per parlare del girone B di promozione, poi ci proietteremo sul personaggio e sulla finestra delle basket. Andiamo a salutare il presidente del Loreto, Andrea Capodaglio. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
Giuseppe, il presidente Capodaglio è tuo.
Sì, salve presidente, innanzitutto complimenti perché avete fatto fuori Maceratese e Atletico Ascoli, magari a Civitanova in questa settimana si stanno toccando, che dice?
Beh, diciamo che sono state due belle prestazioni, non so quando succede queste cose quanto puoi essere forte tu o quanto sia magari in giornata no. Sono due, non due forti squadre di più, a mio modo di vedere. Le nostre vittorie comunque sono state meritate, peccato che c'è stato un episodio che non dovrebbe succedere nel mondo del calcio, ma è sempre successo e succederà sempre comunque.
Sì, infatti la nostra chiamata era anche per questo, presidente, anche per chiarire un po' quanto è successo in campo, fuori, anche con qualche dichiarazione magari sopra dettata anche dal nervosismo lì delle prime partite. Comunque diciamo tutto che è iniziato lì dallo scontro tra Spagna e il portiere Albertini dell'Atletico Ascoli, che era rimasto senza conoscenza a terra, giusto?
Sì, diciamo che l'episodio più grave, a mio modo di vedere, è stato quello. Mi sono sincerato personalmente con il padre del ragazzo, com'era, è stato uno scontro, fortuito, ha avuto la peggio del ragazzo cadendo, è caduto male, però subito si è ripreso, quasi subito, però chiaramente sono stati fatti accertamenti del caso, dove ha fatto l'attacco, il ragazzo si è ripreso, ma adesso necessita di un po' di riposo e riprenderà prima possibile gli allenamenti. Fate delle righe, quando succede questo tipo di situazioni, ognuno dice la sua. Giovannini ha fatto un post in cui ha detto che il cancello era chiuso e omissione di soccorso. La società ha fatto una dichiarazione ufficiale, che penso non è lo stile del presidente, mi sono informato, è una persona a modo, quindi non penso che abbia fatto quell'articolo lì, che il cancello era aperto, non ho capito perché noi dovevamo aprire il cancello, visto che gli operatori sanitari erano già tutti in campo. Si apre sicuramente, parla chiaro, i cancelli vengono aperti a decisione dell'arbitro e delle forze dell'ordine, e non purtroppo c'era il padre a fondo con il tribuna, che forzava il cancello, insieme ad altri 3-4 sono riusciti a sfondare, ma è stato ripristinato subito l'ordine, quindi sono stati fatti uscire, il ragazzo si era ripreso, quindi è intervenuto poi un'altra ambulanza per il trasporto più celere possibile. In questo parapiglia dopo ognuno può dire la sua, però noi abbiamo una foto, un fermo immagine in cui Garbuglia prende il cazzotto da dietro e dopo lì non si capisce bene chi incomincia e chi finisce, capisci? Quindi in questi frangenti, a mio modo di vedere, l'occasione migliore è stare zitti. E non è, perché il post riportato ufficiale della società dice bene alla fine, accetta il risultato del campo, allora non devi fare il post. Non dovevi impostare su Facebook l'annuncio ufficiale, capisci? Io capisco che una squadra lanciata verso il titolo, perché è un'ottima squadra, l'allenatore l'ha detto, non ho scusanti, nonostante i 4 assenti, 5, quello che c'era, perché ho un organico ampio, non può scendere a queste cose, non può, secondo il mio modo di vedere, hai avuto scivolone, ti riprenderai, perché sicuramente hanno tutte le carte in regola per vincere questo campionato. In tempi non sospetti io già mi sono pronunciato sulla vittoria finale dell'Atletico, però a scendere a queste cose, dopo sei costretto a rispondere, il problema è che tu devi, non hai perso mai, e se la prima volta che perdi ti fa così male, bisogna che te ne puoi fare un'idea, perché potrebbe succedere di nuovo. Quindi c'era una canzone tanto tempo fa, non mi ricordo chi la cantava, che bisogna saper perdere, non sempre si può vincere. E quindi non è che per vincere bisogna che importi, bisogna che te lo giochi nel campo queste cose, capisci? Io ho preso tre schiaffi dalla Cittanova, la prima cosa che ho fatto i complimenti a Profili e buonanotte sono autori. In casa ho fatto la doccia, ho fatto fare la doccia e sono andato a casa. Punto. La faccia che dice lì.
Certamente, che poi anche per integrare il discorso, quando ci sono episodi, cioè quando c'è uno stato d'emergenza nel campo, deve intervenire il 118, non è abilitata l'ambulanza che c'è in quel momento, quindi è una prassi normale, diciamo.
Non so, ma lei capisce questo regolamento che non sta a noi, no? Noi società. Noi chiamiamo l'ambulanza, dopo se l'ambulanza è adibita o non è adibita al trasporto, non lo sappiamo, sono dei fenomeni fuori dalla nostra portata, sono un discorso del coso sanitario nazionale, che dei ragazzi che sono lì, fanno volontariato, hanno stabilizzato il ragazzo, quindi potevano tranquillamente, a mio modo di vedere, la presente non è il mio lavoro, quindi potrei dire una grande eresia, però potrebbero aver potuto tranquillamente trasportare il ragazzo a Torretti, ormai era a posto, e non vedo, però il regolamento parla che deve essere solo esclusivamente una del 118. Qui ho cambiato i regolamenti, perché noi siamo succubi e dobbiamo eseguire gli ordini dei regolamenti, no? Il regolamento dice una cosa e noi lo dobbiamo applicare, punto. potremmo contestarlo, ma si applica il regolamento in vigore.
Bene, Presidente. Allora, io intanto rinnovo i complimenti per il Loreto, la saluto. Un grosso in bocca al lupo, perché anche se tenete il profilo basso, mi sembra che questo Loreto possa dire tranquillamente la sua. È d'accordo, sì?
Allora, chiaramente noi siamo partiti con, in varie occasioni, mi sono espresso. Il primo obiettivo era la salvezza, perché visto l'organico magari era un po' stretto, però è un buon organico. Ci stiamo, diciamo, superando sotto quell'aspetto, si potrebbe cominciare a parlare di playoff, ma la strada non è che lunga di più. Quindi c'è un Porto Recanati che sta spingendo, ci sono altre società subito dietro, quindi ne perdi due di seguito. Noi abbiamo avuto la fortuna e la bravura, tutte e due, di vincere contro le due titolate proprio per il titolo. Abbiamo la terza, che è il Citanova, che chiaramente non andiamo giù per regalare niente a nessuno, quindi Profili lo sa come siamo fatti, quindi ci aspettano un certo a braccia aperte, però ci andiamo a giocare la pacca, come si dice qui da noi, no? Se vinciamo con Citanova si può cominciare a parlare di qualcosina di più consistente, a mio modo di vedere. Dopo vedrà l'allenatore con i ragazzi che intenzioni hanno.
Bene, grazie allora Presidente per essere stato con noi. Buon pomeriggio.
Grazie.
E allora Giuseppe, direi che possiamo andare in pubblicità e poi l'ultima parte di questa nostra prima puntata di Digestivo Sport del 2020.
Sì, pubblicità.
Spot.
Una scuola dinamica con un'offerta formativa ampia e articolata è la giusta risposta alle tue esigenze di futuro. ITTS San Severino Marche. Sono aperte le iscrizioni all'Istituto Tecnico Tecnologico di Vini, che rappresenta il futuro della formazione tecnico-scientifica con informatica, telecomunicazioni, elettrotecnica, chimica, meccanica e il nuovo indirizzo di grafica e comunicazione. Sono tutte ottime opportunità anche per una ragazza come te. Vieni a conoscere l'ITTS di Vini San Severino Marche nelle date di scuola aperta. Vi aspettiamo sabato 11, domenica 19, domenica 26 gennaio. Dal prossimo anno saremo nella nostra nuova sede.
Il personaggio.
Andiamo a conoscere il personaggio di oggi. Buon pomeriggio a Simone Rossetti. Oh, caduta la linea con Simone. Allora, cerchiamo di recuperarlo intanto, Giuseppe. Il punto di che cosa ha detto questa prima di ritorno?
La prima di ritorno per quanto riguarda la promozione B, come diceva il Presidente, è arrivata la prima sconfitta dell'Atletico Ascoli ad opera di un Loreto straordinario che dopo aver battuto nettamente la Maggioratese si è ripetuto in altrettanto modo contro l'indiscussa capolista. La Civitanovese, pur perdendo per un serio infortunio il portiere Vecchi, riuscirà a vincere a 100 buchi, e quindi sarà una bella corsa tra Atletico Ascoli, Macerotese, Civitanovese e a rimorchio anche il Loreto, se dovesse vincere, appunto, come diceva il Presidente, anche a Civitanova.
E allora dovremmo aver recuperato Simone Rossetti. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, conosciamoci.
Sono Simone Rossetti, classe 1984, e un giocatore della Vadese Calcio. Ho deciso di dedicarmi per 2 anni e mezzo, 3 anni alla costruzione del libro Vadese, una storia infinita, che è uscito prima di Natale, il 30 novembre 2019, il giorno tra l'altro del mio compleanno. Essendo un libro, diciamo, unico nel panorama dilettantistico, ha suscitato molto interesse e c'è stata una grande affluenza di pubblico durante la presentazione.
Come hai avuto l'idea di scrivere un libro sulla Vadese?
La Vadese per me è stata fin da bambino un sogno, perché mio nonno ha ricoperto il ruolo di massaggiatore della Vadese dei Miracoli quando sfiorarono l'interregionale. E rimase lì per circa 20 anni e io da bambino frequentavo già il campo sportivo di Sant'Angelo in Vado. E la cosa che mi ha indirizzato a fare questo libro è iniziare, tutto parte da bambino, quando al funerale di mio nonno vidi sopra la bara il gagliardetto con lo stemma della Vadese, e lì naturalmente dai, i miei colori preferiti erano il giallo e il rosso, e qualcosa mi è rimasto nella testa adesso che ho quasi 35 anni, e quindi ho deciso di partire da questa idea romanzata e scrivere la storia dal 1938 con i pionieri fino all'anno di fondazione, il 1952, e arrivare proprio ai giorni nostri, fino alla squadra attuale.
Sì, Rossetti, Pepe Moroschini. Dunque, qualche domanda, qualche curiosità anche per arricchire il discorso. Quante difficoltà ha trovato nel recuperare questo materiale storico? Perché, come diceva, è andato ben oltre nel tempo.
Come difficoltà, devo dire che ho ricevuto da tutti i cittadini vadesi una gran messa a disposizione, diciamo, perché proprio tutti si sono offerti con interviste, con messaggi, con aneddoti sia di mio nonno che di altri personaggi. Ho fatto una marea di interviste, ho raccolto una marea di documenti fotografici, anche addirittura articoli di giornale, poesie pionieristiche degli anni 40, e poi ci ho messo anche del mio, andando all'interno delle case delle persone anziane. Ma le cose belle sono state quelle interviste di alcuni personaggi che nel corso degli anni, da quando ho iniziato fino ai 3 anni che ci ho messo, i 2 anni e mezzo, alcuni sono anche morti, e abbiamo proprio delle cose inedite. Proprio veramente da qua parte la storia, perché non ci sono più, li ho intervistati io.
Sì, infatti. Allora, Rossetti calciatore, Rossetti scrittore, se lo sarebbe mai immaginato un giorno?
Ma visto il mio passato, diciamo, da calciatore promettente, da ragazzino mi aveva chiamato la Juventus, il Fano, la Vispesero, ho ricoperto un ruolo nel Gubbio. Come giocatore vivo proprio nel filo del fuorigioco, infatti nei 112 incantesimi, li chiamo io, fino al 100° gol fatto nella Vadese, il calcio mi ha regalato molto, diciamo. Però con la mia voglia di studiare e la voglia di anche via, ho la maturità scientifica, mi sono laureato in economia e commercio, ho dei master, ho dei corsi. Ho detto, chissà mai se il mio sogno di scrivere un libro lo realizzerò in futuro. E così è stato. Quindi, dai, una scommessa vinta.
Complimenti.
Allora, soltanto per parlare di calcio, oggi la Vadese, o meglio in questa stagione, la Vadese, che obiettivi si è posta?
Allora, la Vadese, dopo, diciamo, un ripescaggio meritato, perché l'anno scorso ero presente quando abbiamo vinto la Coppa Marche di seconda categoria, abbiamo affrontato un campionato di prima categoria molto ostico, stiamo affrontando, infatti adesso siamo all'ultima posizione con una nuova dirigenza giovane, tutta una squadra improntata su un settore giovanile. Ultimamente adesso abbiamo cambiato anche l'allenatore, io quest'anno mi sono dedicato fino a Natale alla presentazione di questo libro, è stata molto faticosa, tra l'altro abbiamo fatto anche un percorso museale, quindi è stata difficile. A livello calcistico stiamo faticando, sono molto sincero, perché con 5 punti nel girone di andata non so quello che otterremo. L'importante, io dico sempre, anche scritto nel libro, che questo deve essere un passo per il futuro, perché ok ricordare il passato, ma i giovani non si devono mai dimenticare del proprio passato, ma investire molto. E il settore giovanile sta facendo sta facendo delle belle cose, anche con l'Academy del Perugia, che scambiamo pareri con gli allenatori, con anche gli stessi bambini che a volte vengono invitati dal Perugia. Questa è una cosa da proseguire, è un settore giovanile che sta nascendo.
E allora,
sta rinascendo.
E speriamo che rinasca, anche augurando alla Vadese di ritrovare i fasti del passato. Buon pomeriggio, Simone. Grazie per esserti fatto conoscere.
Grazie mille a voi, ringrazio la redazione, ringrazio il vostro tempo dedicatomi, e sempre forza Vadese, che l'infinito di questa società mai fallita riesca sempre a toccare anche il calcio dilettantistico e farsi sentire, perché non è semplice creare un libro come Milan, Juve, Inter e altre società professionistiche.
Bene, grazie di nuovo, buon pomeriggio Giuseppe, conosciamo anche giocatori, scrittori.
Ecco, l'importanza di questo programma che ci dà la possibilità di dare risalto a questi aspetti, l'aspetto di un giocatore che si è messo davanti al computer per scrivere questo libro ne è la testimonianza, quindi andiamo avanti.
Andiamo avanti e salutiamo Luca Ciappelloni. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati.
E anche l'Aristo Pro Fabriano ha ripreso da dove si era lasciata, perché ha vinto la prima partita del nuovo anno, che è anche l'ultima del girone di andata, vinta a Senigallia per 64-63, una vittoria arrivata anche in questo caso in extremis, perché Fabriano era sotto di 6 punti a un minuto e mezzo dalla fine e ha recuperato con un parziale di 7-0 e il canestro decisivo è arrivato a 3 decimi dalla fine con un tiro da fuori di tabella con un po' di partecipazione della buona sorte segnato da Merletto. Quindi Fabriano ha vinto anche questo derby, nel girone di andata ha vinto tutti i 6 derby disputati e resta in vetta la classifica con 2 punti di vantaggio su 100 con la vittoria di domenica. Ha avuto anche la certezza dell'accoppiamento in Coppa Italia. La Coppa Italia si disputerà il 6, 7 e 8 marzo a Ravenna. Fabriano era già certa di parteciparci dopo la vittoria con Iesi nel turno prenatalizio. Dopo la vittoria di Senigallia è certa di essere prima e dunque di essere accoppiata con la seconda del girone A, che è San Miniato, squadra toscana che dunque sarà affrontata nei quarti di finale a Ravenna venerdì 6 marzo.
E che girone di ritorno ci si attende a Fabriano?
Il girone di ritorno sarà molto complicato, probabilmente anche più dell'andata, perché Fabriano avrà 3 dirette rivali su 4 per i primi posti, tutte in trasferta, da affrontare tutte in trasferta, parliamo di Cesena, Cento e Piacenza innanzitutto, 3 trasferte che saranno molto dure. Fabriano ha capitalizzato al massimo il girone di andata, il calendario del girone di andata, perché ecco, vincendo tutti gli scontri diretti che aveva in casa si è potuta prendere il primo posto e se l'è preso con molta fatica, perché comunque quella di Panza è una squadra che imprime un grande sforzo sulle partite, in particolare a livello difensivo, e anche domenica ad esempio con Senigallia ha tenuto l'attacco migliore del campionato a 63 punti, che sono veramente pochi. E nel girone di ritorno ci sarà bisogno dello stesso sforzo dell'andata, probabilmente qualcosina di più per il discorso del calendario che mette di fronte squadre forti tutte da affrontare in trasferta, e il fattore campo in Serie B comunque al suo peso.
E Fabriano che inizia?
Fabriano inizierà da Ancona domenica il girone di ritorno, con quindi il quinto derby consecutivo praticamente da dicembre ad oggi si iniziano a giocare soltanto derby, con il prossimo con Ancona sarà insomma il quinto contro una squadra che è un po' in difficoltà, perché Ancona sicuramente sta fanno un campionato un po' inferiore alle aspettative che la mettevano in estate come una delle pretendenti, se non a uno degli ultimi posti dei playoff, se non altro a un campionato un po' più tranquillo da metà classifica. Invece ancora è in zona play-out e sicuramente dovrà cambiare marcia per cercare di evitare di giocarsi la salvezza ai play-out. Fabriano sarà seguita, come è stato domenica a Senigallia, da un folto numero di tifosi, perché domenica Senigallia erano più di 500 i tifosi castai, e domenica ad Ancona si prevede un afflusso simile, infatti sono stati 700 i biglietti messi a disposizione dalla società dorica ai castai. La prevendita è partita proprio oggi, martedì 7 gennaio, e ci sono 700 biglietti a disposizione a prezzo di 5 euro in prezzo unico, con gli under 14 che entreranno gratuitamente. Penso che il Pala Rossini di domenica sarà comunque molto ben rappresentato dai tifosi bianco-blu.
Bene, grazie Luca per averci fatto riprendere anche la confidenza con il basket, e poi ovviamente fine settimana andremo a risentirci. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie a voi.
Giuseppe, che cosa è rimasto da fare?
Sono arrivati i saluti, siamo ai titoli di coda, quindi la prima andata, la prima del 2020 è andata, quindi andiamo avanti. Appuntamento domani 13:30, 32:33, insomma siamo lì.
Bene, grazie allora anche a Giuseppe Moreschini, e da Fabio Ubaldi un buon pomeriggio e un buon Digestivo Sport.
Digestivo Sport, i protagonisti dello sport marchigiano.